Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno, sono le 8:40 minuti e bentornati all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare. Spero che vi siate riposati, abbiate passato una buona giornata festiva ieri. Riprendiamo questo scorcio di settimana oggi e domani ancora in diretta insieme come sempre fino alle 10 o poco prima. Con la guerra in primo piano, fra poco ci collegheremo con Tel Aviv. Poi oggi parleremo della riforma costituzionale del governo Meloni. Il disegno di legge dovrebbe essere messo a punto domani nel Consiglio dei Ministri e approvato, poi naturalmente potrà essere modificato in Parlamento, ma insomma già qualcosa sappiamo di cosa bolle in pentola, lo commenteremo con i nostri ospiti. E ancora la famigerata pedemontana, quanti anni sono che ne sentiamo parlare, la nuova autostrada qui in Lombardia dalle parti di Varese e Como. Ebbene, hanno proprio deciso di farla, fra due mesi partono i cantieri e ci sono una serie di proprietari dei terreni, stiamo parlando di 10 milioni di metri quadri di terreni, che verranno espropriati e noi saremo in diretta con un signore che ad Esio, niente, gli è arrivato la comunicazione dell'esproprio, insomma non sapeva neanche più se sta pedemontana si faceva o no. E infine etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo, visto che l'anno prossimo la radio compie 100 anni, vi parliamo volentieri di un libro che racconta storie in giro per il mondo, storie di luoghi dove le radio sono necessarie sia per la società sia dal punto di vista politico, se si sono, diciamo, se sono state create in zone dove ci sono, dove per esempio non c'è la democrazia. Sarà Francesco D'Asio che ci racconterà questa storia della radio vista da un punto di vista molto particolare, l'esperienza delle radio comunitarie, che in fondo è anche un po' la storia di Radio Popolare. Vi presento subito la prima ospite di Prisma di oggi, che è la collega Chiara Cruciati, caporedattrice esteri del Manifesto, inviata in Israele e ci parla da Tel Aviv. Buongiorno Chiara, benvenuta, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Ecco, allora, so che ti trovi a Tel Aviv proprio perché sei quasi sulla via del rientro a Roma, hai passato 10 giorni tra Israele e Palestina. Allora io ti chiedo proprio di raccontarci, cominciare raccontandoci dove sei stata, cosa hai visto e, se vogliamo, cosa hai capito in questi 10 giorni.
Sì, io sono arrivata, scusate, sono arrivata 10 giorni fa e i primi giorni li ho trascorsi, fino a ieri in realtà, tra Gerusalemme e Cisgiordania, nell'idea di provare a raccontare quello che sta avvenendo nei territori palestinesi occupati extra Gaza. Ovviamente il mondo giustamente sta guardando all'operazione militare sulla striscia, che è devastante, e è calata un po' l'attenzione su quello che invece avviene altrove, ed è qualcosa che secondo me invece è utile da guardare, sia quello che avviene nei territori palestinesi, sia quello che avviene dentro Israele, per capire anche quello che potrebbe essere il futuro di queste terre. L'impressione che ho avuto è quella di una grandissima tensione, di un'atmosfera di grande pesantezza, di paura, da entrambe le parti, e soprattutto di grandissima repressione. Gerusalemme Est, in particolare la città vecchia di Gerusalemme, che di solito sono i luoghi più pieni sia di turisti che di abitanti, sono una città fantasma, è tutto chiuso. I palestinesi che si muovono in città subiscono costantemente e su base quotidiana arresti, fermi, perquisizioni. c'è una grande paura che si traduce poi nella difficoltà a muoversi liberamente in città e quindi a svolgere le normali attività quotidiane, il lavoro, la scuola. In Cisgiordania la situazione è ancora diversa, probabilmente seguendo le notizie vedrete dei raid quotidiani dell'esercito israeliano nelle grandi città con l'obiettivo di compiere arresti o di cercare quelli che vengono definiti dei sospetti. La Cisgiordania è completamente chiusa, quindi ogni comunità è isolata dalle altre fisicamente, quindi da blocchi di cemento, montagne di terra che sono state apposte dall'esercito israeliano, quindi non ci si può muovere liberamente da una città all'altra, anche qui la vita è come congelata, e a questo si aggiungono la crescente e ormai incontrollabile violenza dei coloni israeliani che ormai su base quotidiana e più volte al giorno compiono attacchi molto violenti contro le comunità palestinesi. Io in questi giorni mi sono occupata di seguire la storia di alcune comunità che vivono sia in Valle del Giordano che nel sud di Hebron e che sono state espulse con la forza dalle loro terre. Si parla di almeno 13 comunità per circa un migliaio di persone palestinesi che sono state costrette a lasciare le proprie terre dalla violenza dei coloni che arrivano, picchiano, bruciano, rubano scorte d'acqua. La situazione è veramente allarmante, tanto che ho visto negli ultimi giorni anche molti paesi europei hanno chiesto a Israele di intervenire per fermare tale violenza, perché appunto mentre tutto il mondo guarda Gaza, poi altrove accade di nuovo una espulsione forzata e invisibile.
Certo. Chiara, perché spieghiamo agli ascoltatori, in questo momento pensare di entrare a Gaza è impossibile, come giornalisti ovviamente.
Sì, entrare a Gaza è impossibile, le uniche due vie d'ingresso sono Erez, che è il valico con Israele, che ovviamente è blindato, quindi non si passa. L'altro ingresso sarebbe il valico di Rafah con l'Egitto, ma anche quello è chiuso, è stato aperto ieri ai palestinesi feriti, alcuni cittadini di Gaza con doppio passaporto, però è impossibile assolutamente per i giornalisti entrare, quindi al momento dentro Gaza ci sono soltanto giornalisti palestinesi, non c'è nessun giornalista internazionale.
Senti, invece vedevo stamattina il tuo articolo per quello che riguarda Israele, no? Il clima che si respira, tu parli ancora questa mattina della questione degli ostaggi, le cui foto si vedono dovunque in città, che clima c'è a 3 settimane abbondanti dall'avvio di questa guerra?
Ma per chi non conosce Tel Aviv potrebbe sembrare che la vita scorra abbastanza normalmente, così non è. C'è molta poca gente per strada, moltissime attività, negozi, hotel, cantieri hanno chiuso, quindi non stanno lavorando, sia per mancanza di lavoratori che per mancanza di persone che poi vivono nella città. E per mancanza di lavoratori intendo sia i lavoratori palestinesi che prima arrivavano dai territori e che lavoravano nei cantieri e nell'agricoltura, sia per i lavoratori israeliani che sono stati richiamati in massa come riservisti nell'esercito. L'atmosfera è di grande, anche qui c'è un'atmosfera di grande tensione, le sirene suonano molto spesso costringendo le persone a nascondersi nei rifugi per i razzi lanciati da Gaza e poi c'è la questione che rimane sicuramente la più centrale per la società israeliana, che è appunto quella degli ostaggi, quindi 240 persone che si trovano ancora in mano ad Hamas e che di fatto scandiscono un po' la vita quotidiana qua. I presidi delle famiglie sono continui in più punti della città. Con il tempo, diciamo a 3 settimane dall'inizio della guerra, hanno anche un pochino definito quelle che sono le loro richieste al governo, un governo che sentono molto assente. C'è chi chiede uno scambio di prigionieri, c'è chi chiede un assedio totale di Gaza, c'è chi chiede il cessate il fuoco, quindi una soluzione politica, quindi le posizioni sono diverse. C'è però un elemento che li tiene in comune, che ho provato a raccontare oggi sul manifesto, che è appunto la condanna del governo israeliano e in particolare del primo ministro Netanyahu, che è sotto fuoco incrociato da tutte le parti. C'è questo profondo senso di abbandono di uno Stato che non è stato in grado di difenderli, che non è stato neanche in grado di gestire il dopo, perché in qualche modo qui il sistema della protezione civile, il sistema anche sociale sembra essere semicollassato. Sono spesso i singoli israeliani che si prendono cura l'uno degli altri, quindi c'è questa sensazione di caos che è incrementato, cioè, che è dovuta sicuramente alla guerra, ma che è dovuta anche alla consapevolezza che il governo non sa bene cosa deve fare.
Ultima cosa, Chiara Cruciati, dalle due parti, insomma, le persone con cui hai parlato, che hai osservato in questi 10 giorni, hanno, come posso dire, sono nell'ottica di una guerra che non sarà breve? Cosa sperano, cosa credono secondo te?
Beh, la speranza è sicuramente che finisca il prima possibile e si scontra con il realismo. Nessuno pensa che finirà a breve e non credo nemmeno io che finirà a breve. Ora non so quantificare il tempo, ma credo che per qualche mese probabilmente la situazione andrà avanti così, speriamo con un'intensità minore perché a Gaza è in corso un massacro senza precedenti. L'impressione è che non durerà poco, anche per, insomma, le dichiarazioni politiche che giungono dal governo israeliano, che a più riprese, praticamente ogni giorno, dice di non voler procedere con il cessate il fuoco, ma di voler portare avanti quelli che sono un po' gli obiettivi di questa campagna, che ufficialmente sono quelli di eradicare Hamas e di liberare gli ostaggi. Poi di fatto sembra che l'obiettivo sia quello di procedere con una completa trasformazione della striscia di Gaza, quindi provare a dividerla in due e occupare la parte nord in maniera permanente e con tutte le conseguenze disastrose del caso, che non è soltanto una rioccupazione fisica di un pezzo di territorio che era stato lasciato e che era controllato soltanto dall'esterno, con un assedio esterno totale, ma che significa anche sul campo poi la tragedia di 2 milioni di persone che non si sa bene dove dovrebbero andare a vivere, visto che la striscia di Gaza è già il luogo con la più alta densità della terra. Qui c'è veramente molta, molta paura, molta ansia e aggiungerei un altro elemento che secondo me deve farci un attimo pensare, c'è anche molta rabbia, una rabbia che apparentemente, che al momento sembra essere molto soffocata, ma che se esplodesse provocherebbe delle conseguenze ancora peggiori.
Molte grazie Chiara Cruciati per essere stata con noi e buon rientro a Roma.
Grazie, grazie a voi.
Arrivederci a Chiara Cruciati, caporedattrice esteri del manifesto inviata in Israele e Palestina. Quella che vi faccio ascoltare invece adesso è un'intervista che ha realizzato un paio di giorni fa Shaoki Senussi con Laura Silvia Battaglia, nostra collaboratrice storica, grande esperta di Medio Oriente, Yemen in particolare. Laura Silvia è stata a Gaza qualche anno fa per tenere un corso a aspiranti giornalisti e giornaliste, tante, tante ragazze c'erano. E questi ragazzi con cui lei ha lavorato, a cui ha raccontato, insomma, il nostro mestiere. E ora sono là, ora stanno lavorando, stanno raccontando, stanno forse morendo, si domanda naturalmente tutti i giorni Laura Silvia come loro tutor e ci ha raccontato anche appunto quello che è il loro lavoro e che insomma quando può riesce a farsi raccontare da loro stessi.
Direi che ci sono due aspetti da considerare. Uno, che queste vicende di questi giorni mostrano, dimostrano, semmai ce ne fosse stato e ce ne fosse ancora bisogno, che, come dicevi tu, Shao, che il mondo dell'informazione oggi non può essere ancora uno spazio in cui possiamo proseguire un discorso coloniale, cioè è uno spazio che è sempre più decolonizzato, nei fatti, nei risultati. È ancora colonizzato sostanzialmente dal fatto che chiaramente i grandi media mainstream sono dei media soprattutto, diciamo, di alcune aree del mondo e soprattutto in lingua inglese, e questo è, diciamo, l'elemento che ancora li rende abbastanza coesi tra di loro. Tuttavia, ormai è chiaro che per avere determinate informazioni sono necessarie figure come, li vorrei ricordare, Duaa Sharaf, come Salman Khaimer, come Salam Mema, cito soltanto tre delle giornaliste di Gaza, palestinesi in Gaza, che sono morte, che sono state uccise nei bombardamenti in questi giorni, e potremmo citarne molte altre perché molte altre sono donne, e questo è l'altro aspetto, cioè le giornaliste palestinesi, i giornalisti palestinesi, le giornaliste palestinesi dimostrano e completamente stravolgono e ribaltano quell'idea, anche questa molto coloniale, che noi abbiamo della donna araba, palestinese, sottomessa, che non riesce a raccontare, che non riesce a muoversi, eccetera, eccetera. Ragazzi e ragazze, nonostante tutte le difficoltà, nonostante una società dove comunque, diciamo così, il patriarcato è presente, le donne è meglio comunque che facciano figli, che si sposino, eccetera, però sono ricchi, ricchi di professionisti e di professioniste in questo caso che si formano e che hanno una necessità del racconto perché questo dà senso alla loro vita.
Tu, Laura, ci hai già raccontato la tua esperienza a Gaza con un gruppo di studenti, eri andata a insegnare loro l'uso dei social e delle nuove tecnologie applicati al giornalismo.
Sì, quando ci penso, ci ho pensato molto in questi giorni perché controllo sempre la mia feed sui social sperando di non trovare delle brutte notizie che li riguardino, e finora uno solo è morto nel primo bombardamento della prima sera. Penso sempre a loro, penso anche quanto, non so, eravamo ingenui forse a pensare di raccontare in questo progetto che si chiamava Una finestra su Gaza, raccontare quello che i ragazzi vedevano alla finestra, che è stato il modo, credo, migliore con cui siamo riusciti a lavorare insieme. Intendo che questi 30 ragazzi e ragazze che frequentavano questo corso di specializzazione sul giornalismo digitale, ero andata a dicembre 2013 all'Università Al-Azhar di Gaza e discutevano su come fosse potessero fare il migliore giornalismo possibile in un contesto del genere. E una delle cose che erano motivo di discussione e anche di incomprensione era il fatto che io cercavo di insistere sul concetto di diciamo oggettività, cioè di sforzarsi di essere oggettivi. E giustamente questi ragazzi non facevano altro che dirmi: è impossibile per noi questo concetto, non possiamo concepire questo concetto, perché noi in questa realtà vediamo solo questo aspetto di questa realtà. Possiamo immaginare come potrebbe essere vivere da un'altra parte, ma non lo sappiamo. Non abbiamo degli strumenti per pensare al giornalismo come un luogo in cui possiamo sviluppare una forma di oggettività. E il ragionamento era che, al netto del fatto che la soggettività comunque la portiamo sempre in ogni caso al nostro lavoro, e in un luogo come quello era impossibile sfrondarla per creare un racconto che fosse il più oggettivo possibile. E allora siamo arrivati alla conclusione che la cosa più importante era fare un racconto il più onesto possibile. Il racconto più onesto possibile, basato sui fatti, sulla veridicità dei fatti, era raccontare quello che questi ragazzi vedevano dalla finestra, che ovviamente era un modo molto simbolico per cercare di capire cosa si potesse vedere fuori in un luogo che, in cui invece il fuori dalla striscia, ti viene negato.
Laura Silvia Battaglia sul lavoro dei giornalisti e delle giornaliste a Gaza, con la sua esperienza di tutor di giovani aspiranti cronisti, appunto. Sono le 8:57 minuti, come sempre ci salutiamo per un breve stacco pubblicitario, torniamo subito dopo in diretta. Nella seconda parte ripartiremo da la riforma costituzionale che vuole fare il governo Meloni. Stiamo arrivando al dunque sul tema delle riforme costituzionali che ha in mente il governo Meloni, perché domani nel Consiglio dei Ministri è prevista l'approvazione appunto della riforma, di un testo che naturalmente poi dopo dovrà andare in Parlamento. Poi, come sapete, questo tipo di riforme hanno dei passaggi, insomma, è un iter molto lungo e naturalmente ci potranno essere delle modifiche in Parlamento. Peraltro, modifiche al testo su cui si stavano accordando credo che vengano fatte proprio anche in queste ore, perché si parla comunque di una bozza sui giornali da qualche giorno a questa parte, ma si parla anche di alcune questioni che vedono la maggioranza piuttosto divisa, quindi insomma poi domani si tratterà di vedere in Consiglio dei Ministri che testo arriva. Quello che abbiamo saputo fino adesso, diciamo tramite i giornali, è che il Presidente del Consiglio verrebbe eletto a suffragio universale, che la lista o la coalizione che sostiene il candidato presidente vincente dovrebbe avere diritto al 55% dei seggi, quindi c'è da fare anche una riforma elettorale parallelamente. Il capo dello Stato conserverebbe il potere di nominare i ministri, e poi c'è una disposizione che viene chiamata antiribaltone, che però è proprio quella, credo, che in queste ore sta un po' al centro di discussione ancora dentro la maggioranza, che prevede che in caso di cessazione della carica del premier eletto dal popolo, il capo dello Stato può dare un nuovo incarico o allo stesso premier dimissionario o a un parlamentare eletto in una lista a lui collegata, cioè che faccia parte della stessa maggioranza. E ci sarebbe anche la possibilità di, insomma, che la norma preveda che il voto di fiducia al nuovo presidente del Consiglio incaricato debba essere espresso anzitutto dai parlamentari della maggioranza che ha vinto le elezioni, cioè gli altri gruppi o singoli possono aggiungersi, non sostituirsi. E inoltre non dovrebbe più essere possibile eleggere né nominare in seconda battuta premier esterni al Parlamento, come per esempio lo sono stati Monti, Renzi, Conte, Draghi. Giorgia Meloni, da quello che appunto ci raccontano i cronisti ben informati, in realtà aveva in mente un meccanismo un po' diverso, cioè se cade il premier automaticamente sono sciolte le camere e si torna al voto. Però questa, insomma, era una cosa un po' audace rispetto per esempio ai poteri del Presidente della Repubblica, che come è noto ha tra le sue facoltà proprio quello di sciogliere le camere. Quindi forse ci sarà un accordo per mettere un limite a due cambi di, insomma, due presidenti, due premier incaricati all'interno della stessa maggioranza. Poi se proprio cambia la maggioranza qualcosa succederà. Dobbiamo essere per forza un po', diciamo, insomma, non troppo precisi, perché appunto il disegno di legge poi verrà approvato domani e ancora non è definitivo. Donatella Stasio in diretta con noi, editorialista della Stampa ed ex portavoce della Corte Costituzionale. Buongiorno e benvenuta, Stasio.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Che ha tra l'altro da poco pubblicato con il presidente Giuliano Amato un libro per Feltrinelli che si intitola Storie di diritti e di democrazia, la Corte Costituzionale nella società. Intanto, allora, fate tutte le premesse che ho già fatto, ti chiedo che tipo di visione sta dietro una riforma come questa, perché insomma l'impronta un po' già si capisce.
Sì, il punto è proprio questo, al di là dei dettagli che vediamo cambiano di ora in ora, cambieranno, però quello che colpisce subito è l'impostazione, ed è un'impostazione che io definirei antisistema, peraltro confermata, non c'è neanche bisogno di aspettare l'articolato, confermata da questa esperienza di un anno di governo Meloni. Perché la definisco antisistema? Antisistema parlamentare, perché in un sistema parlamentare i cittadini votano appunto per il Parlamento, non votano per il governo e tantomeno per il leader. Questa è, diciamo, da questo punto di vista un unicum mondiale questa proposta, ma diciamo antisistema anche rispetto allo Stato costituzionale, aggiungerei europeo, di diritto. Perché? Perché sostanzialmente crea uno sbilanciamento, uno squilibrio forte tra i poteri, appunto, di una democrazia costituzionale, a partire dal capo dello Stato, naturalmente. Ma non secondario è il Parlamento anche. Allora, l'esperienza di questo primo anno di governo che cosa ci racconta già? Ci racconta proprio di un Parlamento estremamente indebolito, di un Parlamento che è stato ridotto ad una funzione di mera ratifica delle leggi. Se pensiamo che questo governo ha legiferato al ritmo di 4 decreti legge al mese, e che ci sono dati della stessa Presidenza del Consiglio, 33 voti di fiducia su altrettanti provvedimenti approvati, ecco, già ci rendiamo conto dell'approccio, quasi fossimo un paese perennemente in stato di emergenza, se pensiamo all'emergenza che abbiamo vissuto con il Covid nella precedente legislatura, non c'è confronto, perché, per cui è vero che anche altri governi hanno forse abusato dei decreti legge, ma questo è un record senza precedenti, e il Parlamento si è trovato e si trova appunto nella condizione semplicemente di ratificare, perché, come ha detto più volte la Presidente del Consiglio, le veste di governo non amano quella che lei stessa definisce la democrazia interloquente, no? Cioè è una democrazia, per l'appunto, costituzionale, che si basa sul sistema, non solo sulla separazione dei poteri, ma sul sistema, un sistema di pesi e contrappesi, e sulla interlocuzione tra i poteri, sul confronto, sulla leale collaborazione. Ecco, a partire dal Parlamento questo confronto già è venuto meno, e ce lo racconta l'esperienza di questo anno. E poi c'è la figura del capo dello Stato, perché anche questo è preoccupante, che nella propaganda del governo si continui a dire, alla luce di queste bozze che circolano, che i poteri del capo dello Stato non vengono toccati, e questo è falso, è un falso storico, perché insomma basta leggere i giornali di questi giorni, è difficile trovare, ma non gli opinionisti, gli osservatori, i costituzionalisti, anche quelli, sì, forse oggi ho trovato uno che forse, tra l'altro, non è un caso, si tratta di una costituzionalista, non mi ricordo se di Messina, comunque, che è tra l'altro nella rosa delle, diciamo, dei candidati, dei prossimi candidati alla Corte Costituzionale, ma insomma non ce n'è uno che non abbia sottolineato come i poteri del Presidente della Repubblica diventino così una sorta di orpello, se vogliamo, no? Per cui ci si limita anche qui, il Presidente della Repubblica, essendo eletto dal Parlamento e non direttamente dal popolo, e quindi già in questo c'è uno sbilanciamento rispetto a un premier che invece ha l'investitura popolare, e su questa investitura popolare vuole avere un forte carattere simbolico proprio nella concezione di queste delle destre, e questo è anche molto preoccupante rispetto a tutto il resto, per cui mi ha portato a dire, tra l'altro, in un pezzo che ho scritto tempo fa, che quando la Premier parlava di responsabilità storica, in effetti qui il rischio è vero, c'è una responsabilità storica, perché il rischio è quello di tornare indietro, no? Il tempo all'uomo solo al comando, in sostanza a una configurazione della forma di governo completamente diversa da quella che appunto si è costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che è proprio caratterizzata invece dalla presenza di limiti ai poteri del governo. Ecco, questo per dire in generale come l'impostazione, al di là dei dettagli, racconti un'idea della democrazia che non è esattamente quella della democrazia costituzionale E questo forse dovrebbe essere al centro, secondo me, delle riflessioni degli italiani, che dovrebbero da questo punto di vista essere come dire, accompagnati appunto alla conoscenza di quelle che sono le dinamiche istituzionali, una maggiore conoscenza. Ecco, hai citato il libro e nel nostro libro noi appunto parliamo della necessità di una alfabetizzazione costituzionale in Italia, ma peraltro diciamo è un'esigenza riscontrata in Europa e nel mondo, dove ormai da decenni è in atto una massiccia regressione democratica, cioè di democrazie vecchie e nuove che stanno scivolando lentamente verso le autocrazie o verso forme di democrazie illiberali. E attenzione, questo non avviene attraverso colpi di Stato, insurrezioni, rivoluzioni, avviene ad opera di governi democraticamente eletti, uso questa espressione che è appunto cara anche alla Presidente Meloni, certo, sorretti da maggioranze molto ampie, guidati da leader carismatici, che approvano per l'appunto dei provvedimenti che, presi singolarmente, non sembrano preoccupanti, ma nell'insieme proprio rappresentano una erodono, ecco, proprio fin dalle radici quelli che sono i pilastri della democrazia costituzionale.
Donatella Stasio, dobbiamo fermarci qua, sicuramente se sei d'accordo torneremo a parlarne poi quando ci sarà il testo definitivo uscito dal Consiglio dei Ministri. Dentro di me stavo pensando che tutto sommato, visto che comunque si andrà di sicuro a un referendum, c'è di buono che gli italiani negli ultimi 20 anni 2 volte hanno dovuto votare se modificare o meno la nostra Costituzione e 2 volte hanno detto di no. Speriamo, esatto, che questo insomma resti un po' nel nostro, speriamo, DNA. Grazie mille per essere stata,
grazie,
con noi.
Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.
Donatella Stasio, editorialista della Stampa ed ex portavoce della Corte Costituzionale. Sono le 9:18 minuti e questa è Radio Popolare in diretta con Prisma. Mi ha raggiunto in studio Alessandro Braga. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao Lorenzo, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrici.
Per riparlare, chi se la ricorda la Pedemontana? La grande autostrada lombarda a cui teneva molto la Lega, la zona qual è quella tra Varese e Como?
Beh, fino a Bergamo. Diciamo che ci sono più pedemontane, senso sono varie tratte della
pedemontana.
Sono vari tratti della pedemontana, ma l'idea è unire, l'idea iniziale era unire l'aeroporto di Malpensa alla Bergamasca, quindi passare sopra tutta la Brianza Nord, diciamo così. Poi ci sono varie tratte, la tratta A, la tratta B, la C, la D, la D breve. Sono più di 50 anni che se ne parla, sono almeno 23 anni dall'inizio del primo lavoro. Possiamo dire ad oggi che sono stati aperti 22 chilometri sui 96 totali, quindi mettite quanto ce ne vorrà ancora. I progetti sono cambiati, si sono modificati. Ora l'orizzonte temporale è il 2026, Olimpiadi invernali,
esatto,
ovviamente.
Per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
Però dicevo, se ne parla dagli anni 50, a dir la verità, però diciamo i primi progetti sono degli inizio degli anni 70, del 71 se non ricordo male. In tutti questi anni i progetti sono cambiati i costi sono lievitati e non poco davvero. Però la Lega è un po' la sua Salerno-Reggio Calabria, l'abbiamo definita più volte così, a metro-regione, cioè un cantiere infinito che non si capisce quanto costerà, quando finirà, quale utilità avrà, a mio avviso, a nostro avviso, molto pochi, anzi più danni che benefici per il traffico lombardo. Detto questo, si sono impuntati, Regione Lombardia va avanti nonostante da più parti si critichino le scelte fatte. C'è una forte mobilitazione, ad esempio, dei sindaci del Vimercatese per quanto riguarda la tratta di breve, che è l'erede della tratta D, perché è stata modificata, alla fine sono veramente pochissimi chilometri. Intanto però, siamo nella zona di Desio per intenderci, sono arrivate le lettere di esproprio. Lettere di esproprio che erano attese, visto che sono arrivate dopo solo 14 anni.
Esatto. Sì, ci sono 10 milioni di metri quadrati di terreno da espropriare per fare questa pedemontana. In questi 10 milioni ci sono anche i metri quadri su cui c'è l'azienda florovivaista Adesio del signor Felice Mariani. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Senta, so che siete stati spiritosi l'altro giorno quando sono arrivati con la comunicazione, avete messo uno striscione che diceva vi aspettavamo da 14 anni, è così?
È così, vabbè, c'è poco, di spirito c'è poco, però abbiamo voluto così fare un gesto un po' sopra le righe, se volete, ma in maniera molto democratica e gentile, aspettando i signori che sono venuti a farci firmare il decreto di immissione.
Ma senta Mariani, quindi è arrivata la lettera dopo 14 anni, adesso quanto ci vuole prima che la caccino davvero però?
Beh, guardi, a parole del tecnico si parla di gennaio-febbraio.
Quindi tempi stretti per lei e per la sua famiglia e per la vostra azienda, perché lei ha un'azienda florovivaistica lì, quindi grossi, grossi problemi, anche perché, se non ho capito male, quando partono le procedure di esproprio considerano il prezzo del terreno al metro quadro come se fosse il terreno meno pregiato possibile, mentre voi avete costruito e avete anche alberi da frutto, immagino, e altre piante su quel terreno.
Allora, noi, avete detto giusto, nel 2009 ci avevano dato una prima comunicazione che da quelle zone sarebbe passata questa benedetta o maledetta strada. Io ero stato a suo tempo dove erano gli uffici iniziali di Pedemontana, che era in Corso della Repubblica a Milano, e all'inizio il nostro fondo era interessato da quelle che loro dicono le opere accessorie, quindi di mitigazione della strada, e avevo fatto presente che, essendoci un'attività vivaistica che diciamo in quel fondo era iniziata nel 1991 circa, alla fine appunto del 91, e avrei potuto continuare benissimo la mia attività, visto che ci sono alberi ornamentali, quindi che servono al nostro lavoro, e la risposta era stata no, assolutamente, Pedemontana li vuole di proprietà. Però da allora, quindi 2009, tenete presente, come vi ho detto, che noi il fondo lo coltiviamo dal 91, non c'è stato detto più nulla, e noi abbiamo continuato la nostra attività. Tenete presente che avevamo acquistato questo terreno appunto in quegli anni perché, con l'allargamento della SS36, cioè del Valassina, dove la nostra azienda come sede è limitrofa, ci avevano portato via tutto.
E infatti ho letto che siete al quarto esproprio, mannaggia, vi spostate e poi arriva la
Bravissima.
Grande opera. Mamma
infatti,
mia.
Guardi, se volete i numeri del lotto, io penso di essere la persona più indicata.
Ma davvero, ci ha fiuto Sciur Mariani? Senta, mi dico una cosa, almeno vi danno una cifra congrua?
No, assolutamente, guardi, l'esproprio, avete detto giusto, è calcolato sui meri metri quadri del fondo, con un prezzo che per la realtà desiana è veramente ridicolo. Si parla di 9,50 euro, loro lo considerano seminativo, quando ovviamente seminativo non è, e si fonda su quel fondo, il giro di parole scusate, l'intera nostra lavorazione, in quanto presso la sede aziendale noi non abbiamo più possibilità di coltivare, immagazzinare nulla, quindi anche oltre alle piante, quelli che sono gli sfusi, mi riferisco ai terricci, piuttosto
Senta,
al compost.
Mariani, una cosa velocissima, siamo in chiusura, ma mi incuriosiva capire, lei è in buona compagnia, tra mille virgolette, buona compagnia con altri espropriandi come lei, avete provato a fare un'azione comune?
Allora, nello specifico no, nel senso che io sapevo che si era intentata una sorta di class action qualche anno fa, facendo una riunione qua ad Esio, ma si palesava un intervento presso il TAR che aveva un costo comunque importante, e io parlo per esperienza personale, quando si parla di attività di pubblica utilità, mettersi contro lo Stato è una battaglia persa in partenza. Io ero e sono fermamente convinto che io il mio fondo lo perdo, lo perderò, ma quello che io ho richiesto è che mi diano la possibilità, a fronte di un indennizzo congruo, di poter acquistare un altro terreno. Ovviamente deve essere nelle vicinanze della nostra azienda per poter continuare l'attività, se no per noi diventerebbe veramente un crollo verticale. Insomma, alla fine sono una piccola realtà, comunque ho 4 dipendenti, esiste un fatturato, cerchiamo di fare le cose nel nostro meglio, secondo le regole di imprenditoria oneste, ma la verità è che con questa attività ci azzerano, neanche grazie, bravo, complimenti, zero, proprio, prendi questo o arrangiati.
Prendere,
insomma,
o lasciare. Adesso... Grazie signor Mariani, dobbiamo fermarci qua perché abbiamo il giornale radio, ma risentiamoci poi quando... Insomma,
a disposizione. Io spero che mi diano risposte serie, e spero serie, ecco, per poter continuare. Vi ringrazio molto.
Ci faccia sapere, buon lavoro intanto.
A voi, buona giornata.
Quando iniziano i lavori da quelle parti?
Ma lì sono continui, hanno iniziato piccole tratte, adesso devono espropriare. Questi poi sono, come diceva Mariani, le opere di mitigazione, quindi pannelli fonoassorbenti, tutto quello che... Il problema, c'è il problema dell'esproprio, lì è un'azienda florovivaistica, ma c'è un problema che in un territorio tutto, quello del tratto pedemontano, altamente urbanizzato, si andranno a distruggere o comunque a comprimere ancora di più i pochi spazi verdi che esistono.
Grazie Alessandro Braga, lì nel giornale radio, torniamo per l'ultima parte di Prisma fra pochi minuti.
Ricordo se c'era luna, e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. C'era Roma così lontana, e c'era Roma così vicina, e c'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina. Passa, il resto va. Sopra i gigli nei campi volare.
canzone di Francesco De Gregori per Paolo Pasolini, che moriva 48 anni oggi, 48 anni fa. Appa. Per ricominciare con Prisma l'ultima parte di questa puntata la dedichiamo alla radio e, se vogliamo, un po' anche a noi stessi di radio popolare, perché parliamo di radio libere indipendenti. E da domani in libreria con Altra Economia trovate un libro che si intitola Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo. L'autore è Francesco Diasio, che è stato, tra le altre cose, segretario generale dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie, l'AMARC. Buongiorno Francesco, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a tutti.
Allora, io dico ben trovato non solo perché Francesco Diasio è stato segretario generale di AMARC, ma anche perché è iniziato come giornalista in quella radio Città Futura di Roma, che poi sarebbe entrata nel circuito di Popolare Network, insomma tanti collegamenti con la nostra storia. E qui tra l'altro siamo a meno di un anno dal centenario della radio, perché la radio compie 100 anni nel 2024, e tu, insomma, quasi in concomitanza con questo anniversario hai dedicato questo tuo libro con tanti racconti, tante storie di emittenti libere, appunto, che poi è un libro anche molto attuale, perché, come racconti tu, intorno alla radio in molti paesi del mondo, insomma, si raccoglie la comunità, perché è spesso il solo mezzo di informazione, e se poi fa informazione libera e indipendente è tanto più importante. Marino Sinibaldi, lo storico direttore di Radio 3 Rai, che firma la prefazione al tuo libro, ti ha definito una specie di missionario, ironicamente, ma neanche tanto, insomma, perché questa tua raccolta di storie di radio con le quali in qualche modo sei entrato in contatto a vario titolo, questa è la storia di una passione, insomma, effettivamente di una missione, no? Come è cominciata?
Ma guarda, insomma, hai ricordato benissimo, intanto diciamo un po' di storia, iniziando a lavorare con Radio Città Futura, all'epoca in Popolare Network, è sempre stata una passione crescente che prima ho sviluppato dal punto di vista giornalistico, lavorando per cui con la redazione romana e anche chiaramente con la radio madre, Radio Popolare a Milano, e poi piano piano una passione che si è spostata nell'uso di nuove tecnologie e sempre di più nell'ottica di sostenere i media indipendenti con un'esperienza, con un bagaglio alle spalle, mettendolo a disposizione di collettivi, organizzazioni, associazioni che in altri paesi vulnerabili avevano bisogno di questo tipo di sostegno. Chiaramente è una tela di ragno che si allarga a mano con gli anni e con l'esperienza, che per cui ti porta ad attraversare circuiti improbabili con paesi comunque sempre alla ricerca di poter concretizzare il sogno di avere a volte una radio, a volte un centro di produzione, a volte rafforzare una redazione, a volte rafforzare delle radio che sono state distrutte da calamità naturali o da situazioni di post conflitto. E diciamo che il libro cerca di raccontare gli ultimi 20 anni di attualità attraverso la lente di ingrandimento delle radio e di questo tipo di supporto, che chiaramente fanno tantissime organizzazioni, ma tantissime, fanno tante organizzazioni internazionali con i quali in qualche modo ho interagito e lavorato con tanti altri colleghi.
Facciamo un paio di esempi, Francesco, un paio di storie del lavoro che sei andato a fare presso queste radio in circostanze, certo, sempre diverse, in posti del mondo sempre diversi.
Guarda, mi vengono in mente, come ti ripeto, paesi molto vulnerabili. Penso a un paese come il Pakistan, dove le radio indipendenti, private, hanno un'esperienza poco più che ventennale, dove non esiste ancora questa cultura radiofonica, e soprattutto i giornalisti e i redattori si trovano a dover affrontare situazioni molto particolari. È vietato fare le news, per cui scordiamoci i giornali radio e dimentichiamo e mettiamo da parte le del reporter che scende e può fare una corrispondenza in diretta. In alcune situazioni sono addirittura vietati i telefoni cellulari, perché per paura degli attentati il governo sospende completamente la telefonia cellulare. Tenete presente che in alcune regioni del Pakistan è rimasta sospesa per più di un anno. Voi immaginate una regione come il Piemonte, il Veneto, il Lazio, la Calabria, dove per un anno non si può usare il telefono cellulare. Ecco, questo è un caso emblematico di come poi dopo le redazioni devono comunque adattare la propria programmazione, e questo ha un impatto su tutto, sulla sostenibilità sociale di questi emittenti, sul loro impatto. E, accanto al Pakistan mi vengono in mente invece paesi del tutto diversi, come per esempio Haiti, dove invece la radiofonia indipendente e comunitaria era già estremamente sviluppata, ma sempre con pochissime risorse con le quali le persone devono fare i conti. E quando c'è un terremoto come quello che ha squassato l'isola nel 2010, è ovvio che nel momento in cui c'è più bisogno di informazione, questa viene meno. Le radio sono distrutte, i giornalisti devono tornare presso le loro comunità, c'è meno pubblicità, c'è meno corrente elettrica. Ecco, forse il perno di tutto il ragionamento va proprio lì alla base: l'energia per trasmettere, l'energia per mettere in onda, e che poi dopo deve comunque fare i conti con la realtà. E tant'è vero che la metà dei bilanci di queste povere radio va in generatori che vanno a benzina, per cui con un inquinamento acustico ma anche atmosferico incredibile. Insomma, bisogna fare i conti con queste realtà. La radio rimane sempre lo strumento principe, perché accanto a chi la fa c'è anche chi l'ascolta, che con due semplici piccole batterie, senza bisogno di elettricità o senza bisogno di grandi apparati, può comunque sintonizzarsi e cercare di captare notizie, informazioni utili che servono poi ad aggregare la comunità, o quantomeno a cercare di ovviare a problemi pratici e concreti.
Certo. Francesco, sai che leggendo il tuo libro mi è tornato in mente che quando sono arrivata a Radio Popolare nel 1998 erano proprio le settimane in cui Radio Popolare Milano ospitava il convegno mondiale di AMARC, cioè l'associazione che tu hai diretto, l'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie. Insomma, Radio Popolare era un po' il padrone di casa. L'esperienza di AMARC ha poi messo in rete esperienze, energie, come dici tu, no? Comunità, è stata un'esperienza...
Sicuramente l'AMARC è un'associazione mondiale. Ricordo benissimo la conferenza che si fece a Milano nel 1998.
E tu, tra l'altro, la prima storia che racconti proprio di quei mesi terribili è la storia di Radio B92 di Belgrado, perché poi insomma,
certo,
più o meno lì eravamo.
B92 di Belgrado, che era un anno dopo, nel 1999, che è stata praticamente la prima radio che con un internet zoppicante era stata chiusa dal regime di Milosevic, proprio perché dava delle informazioni in controtendenza rispetto a quelle del regime. Chiusa tre giorni dopo l'inizio dei bombardamenti, e inizia una nuova avventura, inizia a trasmettere su internet una cosa che era ancora un po' agli albori, soprattutto per quanto riguarda la radio e le applicazioni online. E il segnale fu chiarissimo: ci spegnete a Belgrado, trasmettiamo sul mondo. Tant'è vero che tantissime piccole emittenti nella ex Jugoslavia, ma anche fuori dalla ex Jugoslavia, hanno cominciato a rimettere in onda in FM Radio B92, e quello è stato proprio l'esempio più importante in quel periodo lì di come mettere insieme diverse tecnologie e usare la radio in tutte le sue sfaccettature.
E l'associazione è stata importante anche per insomma le radio nei paesi più complessi, più instabili, dove c'era meno libertà, no? Per raccordarsi.
AMARC è un'associazione mondiale che lavora su capitoli regionali. regionali, per cui c'è l'Hamas in America Latina, in Asia, in Europa, in Africa. Ed è chiaro che uno diciamo degli obiettivi, delle missioni dell'Hamas è prima di tutto avere accesso alle frequenze, per cui fare in modo che un lavoro anche politico possa sostenere questi emittenti, lavorando con le autorità di regolamentazione, lavorando con i governi, lavorando con le comunità, proprio per metterle in grado di sviluppare poi dopo delle politiche efficaci che possono avere come prima cosa l'accesso alle frequenze, che è fondamentale. A noi in Italia sembra una cosa banale, in tanti paesi non lo è. Avere accesso alle frequenze ovviamente non basta. In alcune regioni, come per esempio l'Asia, danno la possibilità alle emittenti di avere una radio, ma limitano la loro portata con dei trasmettitori piccolissimi da 20 watt che riescono a malapena a coprire un quartiere o una cittadina di medie dimensioni. Per cui avere accesso alle frequenze, avere accesso alle frequenze alla stessa, diciamo, capacità delle radio commerciali e più strutturate, e chiaramente, siccome si tratta di del famoso terzo settore, diciamo, dell'informazione, come esiste il terzo settore del no profit per l'associazionismo, esiste anche per i media, e questi media spesso e volentieri hanno dei grandissimi diritti in termini di pubblicità. Ci sono degli esempi bellissimi come quello francese, dove il governo ha messo su un fondo pubblico che si chiama il Fondo Soutien à l'Expression Radiophonique, il fondo di sostegno all'espressione radiofonica, in cui una parte delle tasse pagate dalle radio commerciali va in un fondo pubblico che viene ridistribuito in maniera equa alle radio no profit, le radio comunitarie, le radio libere, che comunque senza fare pubblicità possono avere accesso comunque a forme di sostegno. Ecco, diciamo che il lavoro dell'AMARC ruota intorno a questi assi qui, ma non bisogna dimenticare anche i diritti di comunicazione per le categorie più svantaggiate. Pensiamo ai popoli indigeni in America Latina, dove spesso magari si può trasmettere in spagnolo ma non si può trasmettere in quechua. Ecco, le lingue minoritarie delle popolazioni autoctone devono essere parte integrante dei diritti di comunicazione, che sono dei diritti universali, per cui sono i diritti delle donne, sono i diritti dei bambini, sono i diritti delle persone anziane, delle categorie più svantaggiate, ed è in questo, diciamo, ambito che lavora l'AMAR.
Francesco, siamo quasi in chiusura, intanto volevo raccontarti che ci sta ascoltando da Venezia Liliana Boranga, che è stata per tanti anni la direttrice di Radio Base a Venezia, sempre faceva parte di Popolare Network, quindi un saluto anche a Liliana, la vecchia guardia di Radio Base, che ricordiamo con affetto. Ma però in chiusura non posso non chiederti qualcosa su quali sono un po' le sfide del futuro, a tuo avviso, della radio in generale e delle radio comunitarie in particolare.
La radio sta cambiando, questo è ovvio, diventa sempre più eterea dallo strumento, dal transistor, ormai siamo passati al podcast, eccetera eccetera, ma c'è un'altra sfida, che è la sfida del famoso passaggio dalla banda FM, questa tradizionale, a quello che viene chiamato il DAB, il Digital Audio Broadcasting, che è un po' lo stesso passaggio che c'è stato con le televisioni, che sono passate da un sistema di trasmissione analogico a un sistema di trasmissione digitale. Questa è una sfida, perché è chiaro che cambiare sistema di trasmissione, avere accesso a una nuova banda, eccetera, rimetterà in gioco tantissime cose. Per quanto mi riguarda, è un'opportunità che può ridefinire i confini della libertà di espressione e del pluralismo. Però questa opportunità va presa subito, perché i gruppi commerciali sono già sul DAB, hanno sviluppato nuovi canali, e mentre le radio più piccoline, indipendenti, quelle libere, ancora stanno nicchiando se far parte di un consorzio o cercare di rimanere fermi sulla banda FM. Ecco, questo purtroppo il problema non è se questo passaggio si farà, ma piuttosto quando si farà. Il passaggio si farà, e in paesi come in Francia o in Belgio tantissime radio comunitarie sono già sul DAB, sul sistema digitale, e questo, ripeto, è un'occasione che va presa subito, proprio per evitare che i pesci più grandi mangino i pesci più piccoli, molto banalmente, e poi dopo invece di avere più pluralismo si ha più concentrazione.
Molte grazie a Francesco D'Asio. Allora, in libreria da domani, Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo con Altra Economia. Alla prossima e buon lavoro. Ciao Francesco.
Ciao.
E a voi grazie per l'ascolto anche di questa puntata di Prisma. Se volete ci risentiamo domani alle 8.35, 8.40 più o meno su queste frequenze di quella che insomma nella storia è stata la più grande radio indipendente nel mondo. Radio Popolare, la linea adesso alle note dell'autore curate da Ira Rubini e poi a tutto scorre con Massimo Bacchetta. Noi ci sentiamo domani, un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto da Lorenza Ghidini.